Dal Vangelo secondo Civic. Odio la parola omotransfobia. Non è una fobia. Tu non sei spaventato, sei semplicemente stronzo. Sigla.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
Non di certo sarà il nostro di omicidio su una pista da ballo, ma il caldo potrebbe darci una bella mano per portarci al creatore. Ma siamo tornati qui in diretta dall'officina radiofonica.com. Bentornati a una nuova puntata di Civic 97. Io sono Marco e qui con me mi faranno compagnia le mie due ninfe della pioggia preferite.
Ammazza.
Le mie due ninfe, le mie due driadi, le mie due driadi radiofoniche. Sto parlando della Silvia e della Rossella. Ciao ragazze.
Ma ciao Marco, che bello veramente questa introduzione così umida, mitologica veramente,
cioè. Mettendo un po' di freschezza, un po' come lo siete voi, un
che
po'
serve,
come
Civic 97, perché porta a Civic 97 diciamo un po' di brio, un po' di spritz, un po' di freschezza in quest'estate che finalmente è iniziata.
Beh, finalmente siamo al 20, domani tecnicamente entrerà finalmente la stagione più amata e più aspettata dall'anno. Dipende, allora, se sei soprattutto un liceale, sicuramente non sei in procinto di maturità.
Basta che tu non sia esatto dell'ultimo anno.
Brava. Diciamo quell'estate che è il periodo dell'anno che aspetti da quando praticamente cammini fino ai 18 non compiuti prima della maturità. Poi dopo, vabbè, dopo c'è il dopo i 30, no? C'è dopo il disfacimento cerebrale, fisico. Cioè, ecco, il disfacimento delle ferie, cioè da passare da 3 mesi a 2 settimane, se ti va bene,
già,
una settimana. Settimana, se ti va bene. Però cosa bisogna fare? Bisogna fare come la Silvia, che per non farsi prendere dai pensieri negativi se l'è messa addosso la maglietta con pensieri positivi. Quindi questo può essere.
Ma mi piace molto questo spirito, no? Si dice anche self-fulfilling prophecy, no? Che è la profezia di autorealizzazione. Se tu sei convinto appunto di avere vibrazioni positive, attirerai vibrazioni positive. Diversamente, se invece avrai vibrazioni negative, allora ti circonderai anche di persone negative.
E ti succederanno fatti negativi.
E ti succederanno cose negative.
Vabbè, quindi non vale il famoso cornetto, sale dietro la spalla, quelle cose.
No,
è un po' retro. Come
un po' retro, vabbè, sia un po' retro, un po' retro. Allora, veniamo alle notizie, perché oggi.
Guarda, ce ne sono tante.
A bizzeffe.
Allora, tanto per iniziare, comunque, donde ricordare che comunque giugno è mese Pride, però Pride solo per diciamo gli addetti ai lavori, o perlomeno per le persone che ci credono, perché nel resto del mondo, come voleva si dimostrare, o anche persone che anche la nostra presidente del consiglio si era espresso difendendolo come paladino della cristianità, notizia di qualche ora, di qualche giorno, che in Russia si è ritornati a un'inversione in cui l'uomo sessualità e il transgender sono ripassate ad essere in beffa, quello che è l'OMS, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità, sono passate a riessere delle malattie mentali. Questo è un po' quello che avviene nel resto del mondo, un paese diciamo amico al nostro governo, non diciamo internazionalmente parlando, ma questo è quello che avviene. Siamo tornati indietro di 50-60 anni di lotte. Sicuramente la Russia non è stato mai un faro per divulgare i diritti civili, però retrocedere su quello che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato non una malattia mentale, ma una condizione, un essere, un qualcosa di non debilitante, può essere debilitante per quanto riguarda persone che vogliono cambiare sesso, che vogliono trovare la loro identità nel proprio, nel corpo in cui abitano. Mi fa veramente incazzare anche notizia di qualche ora, sempre, che potete trovare anche sulle maggiori testate. Sono stati hanno fatto appello in, se non mi ricordo male, adesso in quest'ora sono perdonatemi, in prefettura, 33 trascrizioni di nascita per dei bambini, perché dei bambini non possono avere due madri. Certo, allora meglio avere due suore, oppure delle suore che ti picchiano, farli crescere in comunità senza genitori, senza amore, farli crescere allo sbaraglio. Io sono veramente incazzato, perché con tutto quello che questo governo deve affrontare, noi parliamo
con tutti i problemi che ci sono,
che dovremmo affrontare dal PNR o... La cosa che mi fa più ridere, no, adesso, cioè, non so, avete visto anche i meme, ve lo dico, ma sicuramente sì, è venuto qualche giorno fa Elon Musk, no? E ha fatto una foto con una slecchinante, con uno slecchinante governo, tra cui la nostra Wonder Georgia, con la nostra Wonder Georgia che solo abbracciava, manco fosse il suo amico di Kinder Delice della ricreazione, cioè... E lui ha fatto quello che si chiama gestazione per altri, la famosa GTA. Quindi lui tecnicamente non potrebbe neanche venire per questo reato che universale che vogliono mettere. Non potrebbe neanche venire nel nostro paese, perché sarebbe diciamo categorizzato come delinquente e quindi arrestato.
Certo, e tra l'altro
come funziona? Per i potenti, i superpotenti, i super miliardari,
ovvio.
Le leggi non valgono, ovvio. Cioè, torniamo sempre al principio di qualcuno che è trapassato qualche giorno fa, no?
Quindi un aspetto che non viene valutato, no? Ovviamente.
No, assolutamente. A me la cosa che dispiace è che poi dopo sono i bambini, ma anche veramente, cioè, le famiglie che poi dopo purtroppo si vedono di punto in bianco cambiare la vita così di punto, cioè veramente di punto in bianco. Io sono rimasta scioccata nei confronti di un'intervista che ho letto in cui appunto si parlava, era stata intervistata una di queste mamme che non aveva fatto ricorso all'utero in affitto, ma che aveva impiantato il proprio embrione dentro la, ovviamente aveva inseminato dentro ha inseminato la moglie, fra virgolette, ok? Cioè avevano inseminato il suo ovulo, però poi dopo era stato impiantato dentro.
Sì.
E quindi, cioè, in realtà biologicamente lei è la madre naturale,
sì. Come la stessa,
solo che non è,
compagna,
non è quella che gli ha dato la luce. E di punto in bianco lei si trova nella situazione in cui è praticamente equiparata a una vicina di casa. Cioè non ha diritti, non ha doveri nei confronti del figlio, non ha nulla a che pretendere. Quindi, cioè, banalmente il figlio deve fare un vaccino, c'è bisogno, che ne so, di un intervento urgente, lei non può firmare il consenso informato perché non rappresenta
un
niente,
tutore
nessuno
legale, certo.
Quindi, cioè, è solo l'altro genitore che
può
eventualmente... Ma non per il consenso informato.
No, assolutamente.
Quindi, cioè, ci rendiamo conto che in condizioni di emergenza, laddove magari il genitore non fosse raggiungibile o gli fosse successo un altro problema, cioè questo bambino si ritroverebbe veramente, cioè, abbandonato a se stesso. Ma non solo. Faceva appunto riferimento al problema anche dell'eredità. Cioè, un figlio eredita da entrambi i genitori, padre, madre.
Certo, in egual misura.
In egual misura. E invece in questa situazione si ritrova che magari le cose, appunto, i benefit, ma tutte le case, o comunque, cioè, quello che ha il genitore due, fra virgolette, per dirlo con le parole di Giorgia, non potrà mai essere legittimamente passato a quello che è il suo figlio naturale, però effettivamente.
Ma un'altra cosa che posso dire, Ross, scusami, un'altra cosa di cui a volte non si parla, no, perché si danno per scontato, anche il privare di altri nonni, i genitori,
no?
I propri
gli zii,
cioè evitare una parte fondamentale nella crescita dell'individuo, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Quindi tagliando completamente, legalmente, fuori dalla vita di un bambino o di una bambina i genitori, comunque gli affini di quell'altro genitore, perché per legge lui non è nulla, quindi a loro volta non sono nulla.
La cosa assurda è che se una pratica di questo tipo viene fatta da persone eterosessuali, perché comunque sia, può capitare che appunto,
che è la stragrande maggioranza, ricordiamo, del trattamento in Italia,
certo, cioè invece il problema non si pone, perché comunque si fa leva sul fatto dell'intenzionalità.
Certo.
Cioè, io comunque ho voluto riconoscere questo figlio che non contiene magari il mio seme perché sono impotente, quello che è,
sterile,
quello che sarà, però comunque sia l'ho riconosciuto. Allora, l'intenzionalità vale se sei eterosessuale, non vale se sei omosessuale o lesbica?
No, cioè... perché è come comprarsi un pantalone, secondo loro. Loro pensano che noi ci vogliamo comprare un pantalone. Al di là della mia idea, no, del fatto che io non ricorrerei alla GTA, alla procreazione o l'utero in affitto, non fanno parte delle mie corde etiche.
Però qua non
stiamo
parlando dell'utero in affitto, qua stiamo parlando di fecondazione eterologa assistita.
Che si fa molta confusione, perché adesso stanno facendo di tutta un'erba un fascio, come, esatto, come si suol dire.
Cioè, perché conviene farlo?
Perché nella fecondazione, cioè, l'ovulo è il mio, io lo dono eventualmente alla mia compagna.
Certo,
cioè,
e può essere anche inseminato dal seme donatore di un...
Per forza, perché non è che una si riproduce per gemmazione, no? Nel senso...
Sarebbe meglio
così.
I tempi
sono andati,
sarebbe meglio, guarda, che dire, posso semplicemente dire che questo governo, preso, no, da quello che potrebbero essere altri problemi, si continua.
Io vorrei anche far notare, scusami se ti interrompo,
sì, cara,
sul fatto che sono circa 17 i paesi europei su 27 che già di fatto cioè trascrivono questo tipo di atti per dare una tutela giuridica a, appunto,
certo,
ai figli, ai bambini,
certo,
no, nati da queste, un da noi, queste coppie. Ovviamente, cioè, l'Italia lo faceva fin dal 2017, lo ha fatto fino appunto all'altro ieri, perché...
Io che dire, l'unica cosa che uno può fare è la disobbedienza civile, perché quando sei governato da incompetenti, incapaci, fascisti, razzisti...
Che poi sentivo dire...
Maschilisti, cioè, chi più ne ha più ne metta, perché quando ti ritrovi a avere un governo che è palesemente anticostituzionale, palesemente contro i valori del nostro Stato, palesemente contro i diritti umani, palesemente degli ipocriti che fino all'altro ieri osannavano un terrorista, dittatore, assassino come Putin, lo osannavano come paladino della cristianità, cioè, e noi continuiamo, il problema di fondo è che continuiamo a dare spazio e continuiamo a, come si suol dire, essere un popolo che poco approfondisce, perché il problema di fondo di noi italiani, se proprio la possiamo dire, che è un problema che ci portiamo da eredità, no? Ci fa fatica a pensare, vogliamo sempre qualcuno che ci risolva i problemi e che non vada alla radice del problema, al ragionamento, alla riflessione,
esatto,
al costruirsi una propria tesi, una propria visione. Ci deve essere sempre qualcuno che ti dica cosa e cosa devi e che cosa non devi
fare, che ti guida il pensiero senza farti sviluppare un senso di critica.
E ci facciamo governare adesso da degli analfabeti illiterati che pensano alla sostituzione, cioè che portano indietro dei retaggi che farebbero accapponare la pelle anche a Martin Luther King. Cioè, veramente stiamo parlando di gente che farebbero prendere la clava anche a un Mahatma Gandhi, cioè da spaccargliela in testa, perché veramente senti i loro disastrosi discorsi, no? Cioè, stiamo parlando di un piano di nazionale resistenza e resilienza completamente azzerato, dove non ci sono una progettualità. Stiamo perdendo occasioni, stiamo sempre di più uscendo dal panorama internazionale, perché gli altri paesi, soprattutto memori comunque della nostra storia politica, ci condannano, perlomeno ci mettono in monito per quello che è una violazione palese dei diritti umani a livello del Mediterraneo, a livello degli stessi italiani, degli stessi cittadini e cittadine che ti pagano anche gli stipendi, grandissime teste di
rapa.
Di rapa, che avete ben capito, ma guarda, meglio, perché dalla rapa, almeno la rapa è buona, ci puoi fare le cime di rapa, ci puoi fare un bello orecchietto alle cime di rapa.
Rettifico.
Con questo neanche il fertilizzante ci puoi fare, no? Cioè, neanche lo sterco, cioè, questi non hanno alcuna funzione e vanno a colpire le persone più deboli, vanno a colpire dei bambini che non c'entrano assolutamente niente, che hanno una loro vita, una loro dignità, una famiglia che, come tutte le famiglie eterosessuali, fanno sacrifici per mandare avanti la baracca della famiglia. E tu cosa fai? Gli vai a togliere dei diritti? Siete delle grandissime teste di cazzo. Scusate, l'ho detto, ma è quello che sono, purtroppo.
Oh,
in
vero.
Generale.
Hai fatto benissimo. E poi secondo me c'è un'altra questione che si può considerare. Uno dei punti principali che sono venuti fuori quando la Meloni era in corsa per arrivare al governo, nella sua campagna elettorale, lei ha affermato di voler supportare le donne che si presentavano per un aborto, no? E quindi lei proponeva, no, un sostegno economico, tutte queste. senza considerare che se una donna vuole abortire non è perché le gira in quel momento, perché evidentemente ci sono delle condizioni che possono essere le più disparate,
certo,
che non possono permetterle di dare alla luce a un bambino. Non è che offrendole un assegno mensile, non so che cos'altro ovviamente di preciso il governo poteva dare comunque,
no,
poteva
infatti,
comunque
poi quello che manca,
un bambino.
Infatti quello che manca secondo me è tutto quello che ci sta intorno, cioè non sono i 200-300 euro al mese che magari mi puoi dare fino agli 8 anni di età che mi risolvono il problema, cioè mancano gli asili, cioè se io devo pagare una babysitter vuol dire che o cioè praticamente lavoro e veramente 2/3 del mio stipendio li devo dare alla babysitter. Per cosa poi? Per fare quelle ore che la scuola non mi copre, perché comunque sia non ce li posso lasciare, è traumatico.
Ma poi non solo, comunque secondo me c'è un aspetto economico che sicuramente va valutato, ma non è sempre il solo aspetto che si considera quando una donna rimane incinta. Quindi, allora, il governo mi impedisce, perché è quello che fa, di abortire, comunque mi ostacola molto in questa opzione, quindi in un certo senso mi vorrebbe costringere a dare al mondo un bambino, che poi io non, madre non posso tenere. A quel punto un governo preferirebbe lasciare un bambino in un istituto, piuttosto che avere l'opportunità di poterlo far adottare da una coppia gay qualora se ne presentasse l'occasione.
Condanna l'interruzione della vita, ma condanna la stessa vita, perché stiamo parlando di bambini che calpestano questo suolo e quindi vanno a togliere dei diritti a tutta una serie di figure importanti nella vita di un essere umano.
Poi diritti e doveri, perché cioè,
certo,
nel senso, prevalentemente cioè fare un mettere al mondo un bambino,
ma con tutti i problemi e le incertezze che ci sono, ma sono
è una responsabilità, esatto. Per cui cioè mi viene da pensare che io mi chiedo chi è che la prende così alla leggera, cioè chi è che pensa che possa essere equiparato all'acquisto di un paio di pantaloni.
No, ma più che altro le prefetture, no, soprattutto che ovviamente si sa che il prefetto rappresenta il governo, quindi chi vanno a incanalare nelle prefetture sono, essendo rappresentanti dell'esecutivo, di certo non mi posso aspettare un pacifista o una persona o un attivista LGBTQ+. Però neanche con tutto quello che deve fare una prefettura, proprio mettere a ricorso determinati atti, perché la linea del governo è prendersela con i più deboli, perché questa è la linea che sta avendo questo governo, prendersela con i più deboli, mettendo veramente fumo su quelli che sono gli altri problemi di questo paese, perché ricordiamolo, quello che stanno facendo è semplicemente fomentare persone come me che la pensano diversamente, mandarli a cagare pubblicamente perché è quello che stanno fa, e sottecchi fare altre cose che sicuramente, o non fare, perché stiamo parlando di un governo a detta di chiunque fatto da gente incompetente che ha sempre fatto solo opposizione, quindi non è in grado di gestire il potere e governare, perché quello che stanno facendo non sono riusciti a fare ben nulla di quello che era anche un'agenda Draghi o un PNR, delle riforme strutturali. Adesso riparlano della riforma della giustizia, dell'intercettazione, cioè le solite minestre di una destra retrograda che non fa gli interessi del paese, che invece, visto che siete pagati fior fiore di quattrini, pensate a quelli che sono i problemi seri invece di togliere dei diritti a dei ragazzini o delle loro famiglie o tutti i familiari che girano attorno a questi bambini. Siete semplicemente patetici e ridicoli, scusate la parentesi. Quindi io direi di fare un breve break musicale, così io riprendo anche un po' padronanza della mia ugula d'oro, perché ho parlato tanto. Allora, questa canzone la voglio dedicare, facciamo proprio uno switch totale, la voglio dedicare a una mia carissima amica che questo fine settimana con suo futuro marito si sposa. Sto parlando della mia amica Maria Chiara, per gli amici Mary, che convolerà a nozze con il suo fidanzato o futuro marito? Vabbè, tecnicamente è ancora il fidanzato, tecnicamente, col suo futuro
promesso sposo
Dante, a cui faccio tanti auguri.
Dante!
E questo fine settimana sarò impegnato per questo bellissimo matrimonio in cui non vedo l'ora di partecipare, quindi faccio gli auguri ai futuri sposi, quindi con una delle canzoni, una delle artiste preferite della sposa, sto parlando di Florence and Machine con Cosmic Love. Ci sentiamo prossimamente tra qualche minuto, a tra poco. A falling star fell from your heart and landed in my arms. The scream Bentornati, e quindi faccio i miei auguri a Dante e Maria Chiara, che questo fine settimana si sposeranno. Quindi noi torniamo a parlare di quello che sappiamo fare meglio. Rossella mi dirà, Rossella, Silvia, di che cosa parliamo noi di solito? A parte prendermela con il governo Meloni, perché ormai hanno capito tutti che io proprio sono un anti-meloniano convinto.
È il fiegugio di tutto quello che dici. Le diciamo, insomma, all'inizio della puntata.
Vabbè, se uno
però,
è cretino, quindi.
Ma certo, no, ma va esplicitata la cosa. Però di che parliamo? Casi umani, ma oltre, andiamo anche un po' oltre a volte.
Esatto,
dai, perché parliamo di positivo.
Parliamo di qualcosa di positivo, perché come diceva Toy Story, hai un amico in me, un vero amico in me. Chi non ha visto Toy Story faccia penitenza e vada a vederlo immediatamente, che è un film bellissimo, uno poi dei primi film della Pixar, sì. Uno dei primissimi film. Io ero un fanciullo quando andai al cinema a vedere questo. Ma voglio parlare proprio insieme a voi dei 20 tipi di amici che tutti devono avere. Fino a qualche anno fa la migliore lettura sul tema amicizia era la storia di Euríalo e Niso, di Patroclo e Achille nell'Eneide e nell'Odissea, del classico racconto omoerotico di due profughi di Troia. Oggi quelle descrizioni piene di spadoni sono leggermente anacronistiche, perché l'amicizia è qualcosa che si misura nella tipologia di interazioni tra le parti. Riassumo: per ogni cosa che fai nella vita c'è sempre l'amico giusto con cui farla.
Questo è vero.
È verissimo.
Sono saggio. Ogni tanto dico anche delle cose sagge.
No,
ogni
è verissimo.
Tanto.
Cioè, c'è un amico per ogni situazione.
È vero.
Un po' come il vestito, no? Gli amici sono i vestiti che indossi, no? Ogni tanto dipende dall'occasione. Poi ci sono gli amici passepartout che vanno bene con qualsiasi situazione. Gli amici che determinate cose con loro non le faresti perché sono un po' più bacchettoni, non so, più tranquilloni. No, e fortunatamente tutti i miei amici sono sgarrupati come me, quindi va bene.
Te li sei scelti bene.
Beh, sì. Ho un parterre de rois di amici che sono molto simile a me in tutto quello che faccio, dico e penso. fortunatamente nei valori siamo molto, siamo quasi, la pensiamo esattamente allo stesso modo, quindi queste sono le cose importanti. Molto spesso quello che mi è sempre stato insegnato: circondati sempre di persone migliori di te.
Bello, sì sì, è verissimo.
Questo è quello che mi è stato insegnato. Quindi voglio iniziare questa top 20 degli amici che bisogna avere, e vediamo se io possiamo fare un corale. Ce l'ho, possiamo farla a tre. Allora, oh, inizio con la prima: l'amico o l'amica a cui telefonare quando siete incazzati con il fidanzato o la fidanzata. Ce l'avete?
Sì.
Sì, beh. Un altro, Rossella, il numero 2:
l'amico che vi gira su Facebook le stronzate che trova su internet. Ha voglia.
Io più su Instagram, però.
Il, trafficante sì, sì, di meme. Il trafficante di meme. Numero 3, Silvia:
l'amico o l'amica con cui uscire a rimorchiare. Vabbè, ma sono tempi andati ormai questi.
Vabbè. Vabbè.
Però comunque c'è un passato. C'è una preistoria.
Vabbè, a parte quello, puoi essere anche tu l'amico spalla, no? Che accompagna l'amico single a rimorchiare, no?
Esatto.
Poi c'è l'amico d'infanzia, lui che conoscono anche i tuoi genitori. Sì, è vero.
Sì, vabbè, ci sono, magari non l'unico, però ce ne sono un paio.
Sì,
che...
le mie amiche d'infanzia, no? Sì, ci sì, stanno.
I miei conoscono tutti, proprio senza distinzioni, tutti quanti.
Il mio papà pure, quasi tutti, però ci sta. Numero 5, Ross:
l'amico di scuola, università o lavoro che vedi solo in quel contesto, ma se non ci fosse saresti perduto.
È vero, vero, vero,
per rapporti strani che magari sì, non riesci a portare sì, fuori da un contesto di
però
studio lavorativo,
ci fosse,
però
cioè, sì,
sì, è un gran supporto, perché sì, quel rapporto deve essere vissuto in quel contesto,
sì,
evidentemente
sì, sì,
se lo porti fuori
è normale.
Numero 6, Silvia:
l'amico o l'amica medico.
Sì, beh, quello fa comodo.
Sì, raga, anche sì, ho i cugini, medici, quindi ricorro a loro.
Sì, quelli a cui mandare il vostro PDF.
Posso dire io quello dopo, l'amico avvocato.
Vabbè,
l'amico
ho presunto tale, dai, dottore in giurisprudenza sì, avvocato no, quello tocca essere chiari con i ruoli, sennò mi frustano dall'ordine. Se dico avvocato
non
è neanche lo so.
Anche mia mamma è nella tua stessa situazione, quindi laurea
giurista,
ma non è avvocato.
Giurista, puoi dire l'amico giurista, quello lo puoi dire. L'amico giurista lo puoi dire. Vai, continua, Ross.
L'amico con cui hai combinato qualcosa che non racconterete mai a nessuno. Beh, ci sta.
Vabbè. D'obbligo, dai.
Ci sta. Cioè,
l'amico sì, dei tuoi segreti oscuri.
Più
oscuri. Perché ci sono gli oscuri e i più oscuri.
Poi abbiamo la numero 9, cara Silvia:
il pusher di vita sociale. Ci vuole ogni tanto.
Sì, quello che
stasera c'è questo,
quest'altro, c'è
questo
evento,
quest'altro. Invece no, non prendere impegni per mercoledì sera che facciamo questa.
No, ma anche di vita sociale a casa, no? Perché dire dai, ci vediamo questa sera, ci vediamo Temptation Island, no? Porto il prosecco, ci vediamo una puntata di Temptation Island, quello che comunque ti fa avere delle interazioni. Sì, forse non mi guardare con quella faccia schifata. Temptation Island è un fenomeno antropologico da guardare sì, almeno una volta nella vita, no? Come i musulmani una volta nella vita vanno alla Mecca, tu devi vedere almeno una volta nella vita una puntata di Temptation Island.
Secondo me
più avanti, quando sarò in pensione.
La detta grossa. Numero 10, mia cara Silvia, vai tu.
L'amico, l'amica che si sbatte per organizzare la Pasquetta, il 1° maggio, il 2 giugno e il Capodanno.
Per fortuna che ci sono loro che ti tolgono veramente tutta questa cosa dell'organizzazione. Guarda, ma ci vogliono anche questi, perché tu magari se no, io mi aggrego. Tu organizzi, no?
Esatto.
Cioè, nel senso, loro sono bravissime a organizzare, ci pensano a tutto, no? Allora ragazzi, ho prenotato questo ristorantino per il 25 aprile al mare, mangiamo pesce. Sì, 1° maggio.
Io le chiamo anime pie, sono quelli che si prendono tutti gli sbatti, quelli che non si godono,
sì,
perché io faccio anche io parte di questa categoria.
Bisogna fargli un applauso.
Tocca fargli un applauso e me lo faccio
se
anch'io da solo.
Se non bisognerebbe inventare.
Perché poi non ti gusti nella giornata, nella serata,
esatto,
perché tutto è dipeso da te. Quindi se il posto è bello, ti bei. Però, si dice ti bei?
Sì.
Ti bei, ho detto bene, pensavo di aver detto male. Invece poi dici, metti caso, è una serata un po' nitido, madonna che posto di merda, ma dove cavolo ci hai portato? Cioè, quello è il problema di fondo. Quindi sono quelli che non si gustano neanche la serata o la giornata.
Eh già.
Però dipende, perché ci può essere il rovescio della medaglia, nel senso che se per caso tu sei l'unica persona del gruppo che si prende la briga di scegliere e decidere tutto, perché gli altri non decidono, gli altri ti vengono dietro e tu organizzi quello che più ti piace, gli altri
anche,
non ti dicono niente.
Anche.
Non sempre, però può succedere.
Un po' tipo l'amico avvoltoio, cioè come quella scena, quella gag famosa del libro della giungla, che cosa facciamo, che cosa facciamo, e poi tu sei il solito pollo che deve organizzare tutto. Ma io direi, siccome fa caldo, io ho bisogno di ventilarmi, io direi di mettere questo super tormentone estivo che ci porteremo avanti fino a settembre del 2023. Sto parlando di un featuring abbastanza particolare e imprevisto, sto parlando di Fedez con gli articolo 31 e la bravissimissima Annalisa tornano con il loro tormentone estivo che è Disco Paradise. Ci sentiamo tra poco.
Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passi i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Faccio la pole dance e dopo un hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Al finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorno in mente. Trovi solo il mio gelato, corso suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che Neruda ha, però sapore di sale.
Non vedo il mio ginger beer, la mia ginger beer in questo momento di caldo estivo, però possiamo dirlo, siamo passati a bere fino alla scorsa settimana il tè caldo, la Silvia che aveva la felpa, Rossella che aveva il giacchetto, cioè siamo passati da un estremo all'altro, un po' come la vita.
Esatto, esatto.
A volte uno schiocco
di dita. Mi appunto una zanzara. Però.
Ah, appunto, me l'hai presa?
C'è. No, è qui da qualche parte.
Ah, vabbè.
Attenzione.
Raga, ma vogliamo fare una colletta per prendere la racchetta quella crudelissima che io ho a casa ed è la svolta della vita.
Bella, ci sta. Bella. Allora, per chi si fosse connesso in questo momento, cari malandrini che vi siete connessi in questo momento, stiamo parlando proprio di voi, stiamo parlando degli amici che ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio catalogo per affrontare meglio la vita, secondo me. Un po' come i vestiti, no? Come la camicia bianca, che è pezzo immancabile, un po' come determinate categorie di amici. Quindi sicuramente tutte persone positive che dovrebbero costellare la vostra vita. Costellare, queste mamma parole così accolte, mi sento quasi veramente un libro stampato. Adesso mi chiama qualche vocabolario, mi chiama la crusca. Dopo lo sharking arrivo io. Allora, l'amico che non vedi più da quando si è fidanzato. Vabbè, questa non è una categoria positiva, però questa vabbè.
Però c'è.
È un classico. Numero 12, Silvia, come gli apostoli.
L'amico A con cui almeno una volta c'è stato qualcosa di romantico, ma poi avete preferito restare amici. Cioè, uno dei due ha preferito restare amico, l'altro si è adattato.
La friendzone,
esatto. Ma ti dico, magari qualche allusione, però niente di serio alla fine.
Numero 13, we.
L'amico talmente diverso da te che non capisci come possiate essere amici. Uff.
Vero.
Che
dici?
Uff, caspiterina.
Io ho una carissima
amica che tutti i giorni ci diciamo: ma come mai io te siamo amici? Cioè, in base a cosa?
In quale dimensione parallela?
È bello così.
Ci adoriamo.
Numero 14.
Anche questo è bello.
Che la vuole dire? Vai tu, Rossa.
L'amico con cui hai condiviso un lungo periodo della tua vita, ma che ormai non senti, ne vedi più da molto tempo. Sì, capita. Però devo essere onesta, sono quegli amici che comunque sia quando rivedi, cioè è come se non fosse passato veramente un giorno.
Forse è passata qualche
ora. È che comunque sia fanno parte di un periodo della tua vita e quindi non si incastrano su questo, magari su quello che stai attraversando adesso, ma questo non significa che non gli vuoi più bene, assolutamente, certo. e che il legame sia affievolito.
È vero, ne ho molti, ma che comunque fanno parte. Poi dipende, io sono dell'idea che l'amicizia è come un bel vaso di fiori, dipende a te da quanto tempo, o come una pianta, dipende tu un po' tutto il tempo che gli dedichi a questa amicizia, no? Certo. Perché sono come le piante, se crescono con amore sono piante che poi possono diventare anche degli alberi secolari, no?
Sì, che poetico, mamma mia, stasera sono poetico.
Ma sei informissima, l'estate ti fa bene.
Sì, l'estate mi fa. È il profumo di ferie che manca poco, che secondo me fa essere così positivo. Secondo me è quello. Oppure può essere questo, ma anche il fidanzato può essere l'amico pensionato che ormai non convince a uscire di casa nemmeno con le caramelle.
Che devi andare tu a casa sua perché
sì,
non si smuove.
Sì, capita.
Però se è fidanzato, raga, cioè, ci lascia via. Almeno io sono crudele in queste cose, però...
L'amico numero 16, Rossella.
L'amico che ti usa come una valvola di sfogo per tutti i suoi disagi interiori, esteriori e inventati, sì.
Sì. Il punch ball.
Sì.
Però devi fare altrettanto con te, se no...
Allora, diciamo che magari tu usi un'altra persona un po' come punching ball, no? Nel senso che magari io sono la sua, quell'altra persona lo è di me, capito? E così via, è più democratica.
Ok, è un'economia circolare.
Esatto.
Numero 17 come la sfiga, quindi quello potrei essere io, l'amico unicorno, l'amico gaio che ti dà quei giusti consigli di stile o di vita soprattutto.
Più di uno.
Numero 18, Silvia.
L'amico a quattro zampe, cane o gatto che sia, per me è universale.
Vabbè, quello è meglio degli esseri umani anche. Numero 19, mia cara Rossa.
Quello che una volta era l'amico di penna e oggi è l'amico di Facebook. Una persona che non hai mai visto, ma con cui ti scrivi ogni giorno. Allora, sì, diciamo che magari adesso
un po' meno.
Non penna, non Facebook, però per esempio su WhatsApp. Cioè, ci sono delle persone che io sento costantemente su WhatsApp. Siamo in città distanti, per cui è ovvio che non ti puoi vedere tutti i giorni, però ti scrivi spesso, cioè ti senti spessissimo, no?
L'amico di messaggio, si può dire.
Esatto.
L'amico social che avete anche un passato fisico, ma che vi siete diciamo trasferiti in due realtà diverse, in due città, quindi poi siete presi, avete che ne so, anche degli orari diversi di lavoro. Capita, ma voglio concludere con la number 20, l'amico, quindi questo sono io, me la sono lasciata apposta, l'amico idiota, se per caso non ce l'hai ho una brutta notizia per voi, e vi sto riferendo...
Ma guarda un po'
ma
te.
Non è vero.
Autoreferenziale come sempre. Ma allora io direi di fare una breve pausa con Praising You con Rita Ora. Ci sentiamo tra poco sempre su radiofonica.com. Civic. I've been taking off every weekend. You and I and our feelings. Cause the high's so much better with you. Mi sta diventando peggio del notaio di affari tuoi, cioè riesce a trovare il momento, il secondo giusto, che sa che sta finendo la canzone, quindi dobbiamo rientrare.
È brava.
Invece di dire
è professionale
possiamo
dire
anni e anni di esperienza.
Cioè, dopo le cialtronerie offline torniamo a parlare delle nostre cialtronerie online, perché non è che pensate che noi offline siamo delle persone serie, se forse ma neanche quando russiamo nel peggiore dei sogni. Allora,
assolutamente no.
Allora, è stato un po' il cardine di questa puntata, no? Perché voglio parlare, visto che tra domani, questa sera
è la prima prova,
c'è il solstizio d'estate, quindi voglio parlare insieme a voi delle differenze, quindi mi capirete bene, miei cari ascoltatori e mie care co-conduttrici con me qui in questa avventura, in questa notte di sole furore.
Esatto.
Voglio parlare insieme a voi delle differenze che ci possono essere tra l'estate che avete avuto alle superiori e quella del resto della vostra vita, perché l'estate sta finendo, sta iniziando, il caldo se ne va, questo non è il nostro caso. No. Sto diventando grande, lo sai che non mi va, in verità l'estate sta appena iniziando e per i maturanni sarà l'ultima estate decente della loro esistenza, vero? Sì, perché dopo gli esami la vita è finita e si entra in quel meccanismo capitalistico per cui fare quello per cui siamo nati, ovvero spulciarci a vicenda oziando sotto un albero. È vietato e condannato all'unanimità. Vediamo quindi con una botta di nostalgia da un lato, un'altra botta di avvertimento dall'altro, le differenze di estati da studenti a estati da dopo studenti. Allora, alle superiori hai 3 mesi di vacanze. Dopo le superiori 2 settimane e quelle 2 settimane piove.
Verissimo, verissimo, verissimo.
Scientifico.
Numero 2, Rossa.
Alle superiori spendi come un pazzo, tanto pagano i tuoi. Dopo le superiori ti nutri solo di ghiaccioli per non andare in rosso con il conto.
Ma questo lo faccio anche adesso, è non
vero,
è che bisogna essere...
Non è cambiato niente.
Numero 3, come alle la perfezione.
Certo,
amo. Certo,
amo. Avevi dubbi?
Amo dubbio. Vai col 3.
Alle superiori passi pomeriggi a giocare a calcio, a pallavolo, andando in piscina. Dopo le superiori a sudare dentro una camicia a 75 gradi.
Facciamo un applauso alla nostra amica Rossella, che in questo momento è una di noi. Brava Rossella.
Vai Ross.
Sei pronta? I need a shower, ho capito. Cercheremo di essere molto rapidi. Alla numero 4, vai cara.
Alle superiori a Ferragosto eri già abbronzato e riposato. Dopo le superiori a Ferragosto prendi il sole sul braccio destro stando in coda in auto. Verissimo,
è vero,
verissimo.
Ma anche in faccia, che mi dico, ma ti vedo colorito, sì, in faccia, che grazie, cioè solo da un lato, tipo il due facce, tipo il due facce di Batman praticamente.
Non è l'abbronzatura da muratore, ma quella da automobilista.
La numero 5, alle superiori ogni notte facevi le 4 del mattino a far casino. Dopo le superiori, quindi epoca da lavoro, fai le 4 del mattino a combattere contro le zanzare, perché il giorno dopo devi svegliarti per lavorare.
Assolutamente,
ciao.
Assolutamente.
Vabbè, o ti compri un fornelletto, un Raid, un DDT, un qualcosa per le zanzare. Cioè non è che per forza bisogna soffrire, eh. Ti compri un fornelletto con le piastrine, lo metti e ciao, ne dormi con la finestra.
Ti metti la zanzariera,
esatto.
Numero 6, chi la vuole dire? La Silvia?
Silvia. Ma io, dai. Alle superiori a settembre eri triste perché era finito un sogno. Dopo le superiori a settembre sei felice perché almeno non devi più lavorare con 600 gradi.
Io e Rossella capiamo. No, non ci viene il torcicollo per l'aria condizionata.
No, infatti.
Anche. Stiamo invecchiando, Rossella, stiamo
Mamma
invecchiando.
Mia.
Numero 7, Ross.
Alle superiori passi il tempo in spiaggia a nuotare, a giocare a beach volley, a provarci con tutti o tutte. Dopo le superiori ti schianti tutto il giorno sullo sdraio pregando di morire lì. Sì, o comunque c'è un qualsiasi punto all'ombra, no? Dove... Mamma mia.
La numero 8, perché alle superiori passi giugno a non fare un beniamato Kaiser. Dopo le superiori passi giugno a fare la dichiarazione dei redditi.
Verissimo.
Come cambia la vita.
Un altro applauso. Io ancora la devo fare. Vabbè, tanto
anch'io.
Siamo, ma tanto siamo in tempo. È fino a settembre. Quindi siamo ancora in tempo. Siamo La Silvia ci sta guardando.
Io prendo esempio, mi segno queste responsabilità che chissà se avrò mai nella vita.
Numero 9, Silvia, parlando di responsabilità.
Alle superiori devi fare i compiti per le vacanze. Dopo le superiori, le vacanze dei compiti.
Sì, è vero, sì, te li porti proprio il lavoro, te lo porti in vacanza.
Sì,
purtroppo
sì,
è vero.
Sì. Numero 10, Ross.
Alle superiori i tuoi amici sono sempre pronti a uscire con te, dopo le superiori sono sempre pronti a stare a casa sul divano. Allora, dipende, nel senso che dopo le superiori i miei amici erano sempre pronti, purtroppo, a studiare, perché in estate comunque sì, avevamo la sessione.
Luglio la
Quindi,
situazione
cioè,
killer.
A me è capitato veramente luglio, agosto no, però luglio... E comunque c'è la parte finale di agosto, sì, per prepararti per gli esami di settembre. Quindi c'è tutti quanti in casa a studiare. Quindi sì, anche quello...
Ma voglio chiudere perché le temperature si stanno facendo roventi e calorose. Almeno congediamo la nostra Rossella che si andrà a fare una cold shower.
Ma che voglia.
Alle superiori si fa gara a chi mette la macchina per andare in vacanza. Dopo le superiori si fa gara a chi ha la scusa migliore per non metterla.
È verissimo.
No, perché guidare, ragazzi, con le ciabatte è impegnativo, non si potrebbe fare. Mettetevi una Birkenstock di quelle con il fermino in mezzo al piede, con quelle ci si può il sandaletto, però guidare d'estate è peggio di una tortura cinese,
sì,
cioè,
sì,
poi soprattutto quando sono traversate lunghe. Ma mia cara Rossella, io ti direi, visto che la nostra Silvia gli piace talmente tanto questa canzone, io la rimetto anche per questa volta. Sono tornati uno dei gruppi che quest'estate, l'estate scorsa, hanno un po' alimentato la nostra voglia di vivere, o perlomeno ci hanno provato con me. Sto parlando di loro, dei Pinguini Tattici Nucleari, che tornano con la loro molto estiva, estivissima Rubami la Notte. Ma noi siamo addirittura d'arrivo, torneremo a parlare delle nostre, diciamo, la nostra gioia di vivere estive e di uccidere le zanzare soprattutto.
E mi stanno mordendo dappertutto, non so se vedevate, ma mi stavo grattando i piedi, le gambe, cioè proprio
tipo,
ragazzi,
scimmia, tipo
giuro.
Scimmia.
Avevi una sul piede proprio,
ecco,
l'ho vista,
vedi,
prima,
ma no, ma infatti la sentivo.
La sentivi. Allora, il mio 3-2-1, noi ci salutiamo perché la Rossella eviterà almeno di essere divorata dalle zanzare.
Sì, por favor.
On de toi. Ciao.